cazzotto senza to. Mamma ragazzi, dimmi, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è il G, tutto questo è videofirenze.tv, tutto questo è TeleG con voi di nuovo per un'altra settimana, una nuova settimana perché per tutti, anche perché c'è la mamma con la sottana, ecco, no, cosa volevi che dicessi, ma io mi domando, Dio, ragazzi, voi siete maligni, voi pensate sempre alle parolacce, voi ce l'avete qui dentro, scendete qui, e poi passando di vita, scendete di vita, allora, no, sono arrivate là dove devono arrivare. Del resto, ella dove poteva mai arrivare? Chi ella, quella di prima, cioè, vabbè, dai, su, allora, oggi è lunedì. Un lunedì di tregenda, c'è un lunedì il quale piove, e chi se ne frega, abbiamo già un messaggino, noi accettiamo, no, ve lo dico subito, messaggini via Skype, burda ragazzi, ho sentito, vabbè, niente, succede anche nelle grandi TV, dunque, Skype non vi costa nulla, vi collegate con videofirenze.tv e che succede? Succede che potete scrivere come ha fatto Alessandro. Eravamo stipendiati. Ah sì, questa taradina, mi sei garbati, ma ad un tratto come fu tutti la seconda, mentre si telefonava boccavano che Gesù, com'è che Gesù? Ah no, allora, cosa mi ricorda Alessandro? Allora, Alessandro mi vuole ricordare che io tanti anni fa, ormai più di un quarto di secolo fa, mi ero inventato a Boccalo un programma che precedette, il programma che precedette il sondazzo, no? Io facevo telefonate, era il 83, e nacque a Boccalo, e poi fece anche il programma Come abboccavano, perché facevo delle repliche delle migliori telefonate di Abboccalo. E si chiamava Come abboccavano, e usavo questa vecchia canzone, avevo fatto una cosa con la chitarra e cantavo questa vecchia canzone, dunque, era Come pioveva, infatti, dicevo che pioveva, no? C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, c'eravamo e poi lasciati, non ricordo come fu, cioè, però con le parole diverse, e alla fine invece come abboccavano, sì, andava a finire così, e partiva la telefonata, oppure poi ne partiva un'altra, tutta una cosina, come dire, composta così. Ah, che ricordi, Kerry, facciamo un po' di curry, mangiamo un po' di curry, mangiamo un po' di curry, poi lo sherry, poi il blackberry, poi... cosa vuoi? Insomma, sono proprio i primi tentativi miei, ma devo dire abbastanza riusciti fin dall'inizio, no? Di telefonare perché? Ma perché? Lo sai che mi piacerebbe, no? Tirarlo fuori. Sì, lo tiro fuori. Ora non va mica bene. Però c'è una cosa che non so se sia ancora sul Corriere della Sera, che mi piacerebbe se c'è ancora, ma non so, 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 parababababa. Leggere qui però, sai, è difficile trovarlo, l'articolo di Aldo Grasso, che non è magro, no, perché ci sono, c'è anche il cognome Magro, no? Sto guardando se lo trovo qui, se lo trovo, se non lo trovo, no, no, ma lo trovo lo stesso, sai perché lo trovo? Lo trovo su Facebook, sì, sì, sul mio, sul my Facebook, sì, certo, dove l'ho messo? Sulla mia pagina, ho una nuova pagina su Facebook che si intitola, sì, vabbè, insomma, la vedete, ho dunque questa nuova pagina che ho messo ieri sera. Ora so già piace a 124 persone, ma poi saranno anche molti di più, immagino e spero, e voglio, vorrei, sì, ma certamente, ho quasi 5.000 come amici, poi piano piano li butto su questa... Ecco, volevo leggere Urbi et Orbi, questo articolo che si intitola I noiosi scherzi di Mammucari. No, non bisogna, perché devi ridere. Venerdì scorso è iniziato questo programma a cui non vorrei fare pubblicità, ma tanto io credo che sia ormai, dopo il vecchio Libero, no? Che era un programma nettamente ispirato alle mie serate, agli spettacoli che io ho inventato, con le telefonate diffuse in sala, diffuse tra gli ascoltatori e tra gli spettatori, e così via. Dopo anni Mammucari c'è ricascato, no? Visto che evidentemente non c'era altro a cui attaccarsi, mentre io già non ne faccio più queste cose da tempo, se vogliamo, no? Mentre bisogna attaccarsi agli scherzi telefonici. Io almeno mi premuravo di chiamarle delle provocazioni telefoniche, ma a quanto pare non è andato bene. Perché? Perché no, allora, sono andato a guardare i dati di ascolto e ha fatto 1.700.000 spettatori su Italia 1 in prima serata, che mi sembra veramente poco per una prima serata. Infatti ha perso la serata, cioè è arrivato ultimo rispetto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4 e Canale 5 e Italia 1, è arrivato ultimo, ecco, fra quelli della stessa ora. Quindi già questo dice qualcosa, no? Devo dire che forse non è piaciuto molto, ma a questo si aggiunge anche l'articolo di Aldo Grasso. Aldo Grasso è il più noto, più accreditato critico televisivo che abbiamo in Italia e che scrive sul Corriere da sera. I noiosi scherzi di Mammucari. E già questo titolo mi piace molto. Oh, come mi piace! Oh, come mi piace! Dunque, leggiamo Aldo Grasso. È mai possibile che esistano ancora trasmissioni basate sugli scherzi telefonici, su quella sventata imbecillità preadolescenziale, che a un certo punto della vita bisogna pur mettersi alle spalle? Ecco. Io sono d'accordo, a parte il preadolescenziale, io me lo sono portato avanti fino a una bella età, ecco questa cosa qua, però il concetto è questo: a un certo punto bisogna mettersene alle spalle certe cose. Le abbiamo fatte? Io le ho fatte, per esempio, le ho fatte migliaia e migliaia e migliaia e migliaia. Ho un grande, bellissimo patrimonio, ho un patrimonio, è lì, può essere riutilizzato, ma... è inutile mettersi a sforzare di nuovo, capito? L'ascolto per cercare, fai il sondazzo. Il sondazzo è stata una cosa grande, enorme, che è andata oltre ogni limite in tutti i sensi, nel senso della qualità, dell'intelligenza e anche della pesantezza, ecco, ovviamente. Quindi fare queste cose oggi non ha più senso, credo, e Aldo Grasso intende questo. E dice: per quanto tempo ancora Teo Mammucari, 46 anni, continuerà a infastidire la gente con le sue grevità? Forse Aldo Grasso non ha sentito me. È proprio necessario che un autore, Giovanni Benincasa, 50 anni, sublimi le frustrazioni autoriali dando sfogo a un malcelato cinismo? Perché un direttore di rete, Luca Tum, Tina Boschi, io conosco Elvira Tina Sassi, che è meglio. 47 anni, romanziere per mancanza di prove, sempre indeciso se dedicarsi alla scrittura o alla palestra, è anche famoso per aver dichiarato che la TV di qualità non esiste, scambiando il suo orizzonte con le potenzialità del mezzo. Che mazzate, Aldo Grasso, che mazzate. Perché questo direttore si mescola al pubblico in studio come un Fabrizio Del Noce qualsiasi? Non è triste che per un pugno di euro in più Giampiero Mughini, 69 anni, si presenti a questo, a queste, anzi si presti a queste baracconate? È possibile, è tutto possibile, ne abbiamo le prove. È andato in onda The Call. Chi ha paura di Teo Mammucari? Beh, io no. Un gioco a premi costruito sugli scherzi telefonici Italia 1, venerdì ore 21:10. Il game prevede che il concorrente effettui una serie di beffe telefoniche a tema, ispirate ad alcune notizie particolarmente curiose, riprese dalla stampa, la confessione online, una ragazza che dice di essere rimasta incinta dopo aver visto un film in 3D, una roulotte invasa dai topi, eccetera. Ma io le confessioni online, il prete telefonico e le confessioni telefoniche l'ho fatte tantissimi anni fa e la gente si è anche confessata, Nini, e alla fine si faceva il Signore Croce e diceva l'Ave Maria. Oh, se lo scherzo riesce si procede verso la vittoria. Le novità della trasmissione consistono nell'annunciare un ospite, Umberto Eco, e presentarne un altro, Mughini. Nel simulare incidenti tecnici per lanciare la pubblicità. Che trovata, dice Aldo Grasso. Nell'invitare Massimo Boldi a promuovere il suo nuovo film, The Call è parso interminabile e fondamentalmente noioso. E poi ci stupiamo se Roberto Saviano raggiunge 10 milioni di audience. E poi De Rita dice che non siamo più capaci di sognare. Ecco, lui ha scritto a sognare, capaci a. Io, scusa Aldo Grasso, avrei scritto capaci di. Vabbè, insomma, no, per carità di Dio, per Dio di carità, insomma. No, Dio è un buon Dio e dà la possibilità a tutti di fare le cazzate proprie. Io le ho fatte per tanto tempo, credo che poi alla fine si debba anche, insomma, fare altre cose, andare avanti e non sempre attaccarsi a quelle cose. A me li chiedono sempre, tutti mi dicono oggi fai il sondazzo, come vedete non lo sto rifacendo. E quindi comunque, questo è quello che volevo dire, cioè sarebbe bastato il titolo, gli noiosi scherzi, siamo Mammucari, vabbè. Allora, chi mi scrive è Leonardo, che mi dice un grande G da Leonardo, ciao G, no, caro G, che stai parlando in televisione, vorrei, finisce qui? Vorrei, ma non posso. Chi è che ha detto che la cosa, ciò che rimarrà dopo di noi sarà quello che abbiamo desiderato e mai realizzato, e mai ottenuto, e mai, boh, vabbè, insomma, quella cosa lì. C'è chi mi dice che l'ha detto Socrate, ma io sinceramente non sono sicuro. E chi l'ha detto? Oh, vediamo se continua il discorso, no? Forse ora continua, sì. Vorrei, caro G, dopo sederi per non dire culi e patonze venute da lontano, come se in Italia non ci fossero, penso dopo Mammucari la televisione non esibisce le persone col talento ma con la stupidità. Oh, ecco, questo. Bravo Leonardo, ho capito, vabbè, le patonze. Ovviamente io, quando ho fatto il sondaggio era la radio, oppure anche in televisione, ma sempre facendo vedere la mia faccia. Non avevo le patonze, o gli ospiti, no? Però, insomma, diciamo che comunque, dai. No, voglio dire, no, ecco, le cose le riuscivano di molto bene. E poi tutto il falsume della televisione, la falsità, tutto, voi dovete immaginare, io già lo dicevo ora, questo non l'ho visto, perché io la sera ora sono qui e quindi non sto a vedere i programmi che sono in televisione. Il giorno dopo potrei rivederli, ma non c'ho voglia. Però già ai tempi di Libero, quando fu fatto questo programma e tutti mi dicevano oggi, ma quelli che sono ti copiati, fanno le stesse cose, e tante cose erano molto simili, no? Lo so. Ho notato una cosa, da esperto del settore, ovviamente, che molte di quelle telefonate sono costruite, sono false. Perché sono false? Perché evidentemente la televisione, una Italia 1, una Rai 2 come era prima, ecco, non può sbagliare, non può. A me capitava, ovviamente, siccome andavo realmente in diretta, non come loro sono registrati, in diretta e all'avventura, cioè senza sapere niente della persona a cui telefonavo, niente, chiamavo, va bene? Ho chiamato tantissime, migliaia e migliaia di persone, senza sapere niente, senza sapere se avrebbe risposto un giovane, un vecchio, una donna, un uomo, se ci avrebbe morto in casa, nulla sapevo. Bene, poteva capitare e capitava che non rispondesse nessuno, che fosse, insomma, fosse vuota la casa, cioè c'era nessuno e non rispondeva nessuno. Facevo una seconda telefonata in un altro posto e non rispondeva nessuno. Allora io cercavo di stabilire un record, no? Che non sono mai riuscito a stabilire, che durante una puntata del Sondazzo non mi rispondesse nessuno. Ovviamente poi ho sempre riempito tra una telefonata e l'altra anche nei momenti, ecco, di impossibilità di chiamare, di colloquiare con persone, con discorsi miei. Comunque ho pensato di stabilire questa cosa. Se nessuno mi risponde per tutta la puntata, ho stabilito il record, perché è un record, anche lo zero è quasi impossibile. Infatti non è mai successo che nessuno mi abbia risposto per tutta la puntata, almeno alla fine una telefonata è scappata, capito? Però, e questo va bene perché la gente sa capire la diretta, e quindi, oppure tu telefoni e quello ti ributta giù subito e quindi non ha sviluppo la telefonata. E chiaramente la gente sapeva che io ero lì a rischio, poteva essere ogni telefonata una telefonata buona, ogni telefonata nessuno, oppure qualcuno che non ci sta, che insomma che non funzionava. Quindi era bello anche, e molti me lo dicevano, mi diverto molto quando sei in difficoltà, cioè quando non risponde nessuno e tu devi trovare un sacco di argomenti per riempire i vuoti, no? Infatti io ho detto un sacco di cose che, se prese isolatamente nei vuoti, perché dovevo alla radio poi, qui in televisione, cioè chiama la televisione, sei in web TV, che non è una televisione, uno può anche stare zitto, fa dei gesti mentre fa le cose, magari si vede, mentre alla radio non puoi stare zitto, non puoi interrompere il flusso di parole, ma nemmeno qui lo faccio in realtà. Quindi che cosa succedeva? Che in mezzo a tutte queste mie ricerche, telefonate eccetera, ovviamente io dicevo, parlavo e a volte dicevo delle cose carine, a volte strampalate, a volte simpatiche, a volte intelligenti, a volte stupide, a volte, insomma, quindi è tutto un altro mondo anche quello inserito in mezzo alle telefonate, no? Però torniamo al discorso di prima. Una trasmissione televisiva su quei canali lì non può permettersi cali di ritmo, ovviamente, no? Cioè, calo di ritmo potrebbe essere che non risponde nessuno alla prima, poi fa un'altra telefonata e non risponde nessuno, e poi un'altra ti riattaccano. Cioè, allora ho notato che, insomma, ci doveva essere forse non tutte, ma una buona percentuale di telefonate finte, telefonate che comunque avrebbero avuto un risultato, qualcuno avrebbe risposto, e quindi me ne intendo abbastanza, ecco, per capire. Poi avevo notato la stupidità, il niente che c'era in quelle telefonate, però vedevo la gente che rideva, no? Rideva di niente, anche la cosa più stupida, l'applauso. Beh, io per la verità ho sentito ridere la gente, ma tanto, durante i miei spettacoli, quando facevo le mie telefonate, ma quelle non erano risate finte, capito? Cioè, non voglio parlare di risate finte registrate, parlo di risate pilotate. Ecco, perché all'inizio queste trasmissioni c'è qualcuno che ti dice cosa devi fare e che devi ridere molto, devi essere molto partecipe, anche se non ti piace, se fa schifo, devi ridere. C'è anche sempre quello che dà il là alle cose, all'applauso, alla risata e così via, che io invece non ho mai avuto. Ma le risate non sentite molte, per radio no, perché non potevo solo immaginarmene, ma nelle serate, e quindi vedevo le persone che ridevano e mi divertivo anch'io, ovviamente, no? Ma erano risate vere, perché lì c'era qualcosa di veramente divertente, altrimenti non avrebbero riso le persone, eh? Perché io vedevo che anche nelle serate, se io facevo qualche telefonata e poi non rispondeva a nessuno, nelle serate vedevo la gente che sbadigliava. Io l'ho vista, la gente sbadigliava, perché? Per forza. Ma del resto non c'era niente da fare, se uno non risponde, non risponde, non risponde, non risponde, magari la gente sbadiglia. Ecco, allora la televisione non può permettersi lo sbadiglio, non può permettersi il vuoto, deve esserci sempre qualcosa. E quindi un po' perché queste trasmissioni sono registrate, quindi le cose non riuscite le tolgono, un po' perché ovviamente sono telefonate anche accomodate, insomma, qualche camiciola, qualcuno è di balla, ovviamente alla fine, cioè, lo spettacolo c'è, poi il contorno, tutto il pubblico, il contorno di ospiti, di cose varie, insomma, però questo non toglie che insomma, quello che ho fatto io sia, non perché l'ho fatto io, perché io veramente quando a volte riascolto queste telefonate, e mi sembra che abbia fatto un altro, perché sono io, no, perché magari non me ne ricordo, io ci rido, perché se le sentissi fare un altro ci riderei, per l'appunto casualmente le avevo fatte io, ecco, per cui insomma io sono sinceramente contento di questa stroncatura di Aldo Grasso nei confronti di questo, ma anche di questo tipo di programma, perché in effetti oggi dire basta, tagliamo, casomai è bello sentire, ecco, per esempio io ho segnato 25 anni, un quarto di secolo di storia italiana, l'ho segnato, ma di storia diciamo sociale italiana, perché sono andato a parlare con la gente tutti i giorni, più volte al giorno, scherzando sì, ma anche a volte parlando di cose serie, casi umani, c'è stato veramente di tutto, ma di tutto, di tutto. Ebbene, quei 25 anni erano quelli, non sono più ripetibili, perché le cose sono già cambiate. Quindi è un bellissimo, le persone abboccavano molto più facilmente, e quindi è un bellissimo corpus di cose che indubbiamente potrebbero forse riuscire fuori alla grande. Sabato, gente mi dice, oggi fai il CD, te lo compro, d'accordo, chissà, ma in ogni caso... sono contento della stroncatura, sono contento che non abbia avuto molto successo di audience questo programma, e spero che, come fanno sempre quando una trasmissione non va molto bene, venga tagliato prima del termine. Quante volte si è sentito dire quel programma l'hanno eliminato perché non è andato bene, magari alla seconda puntata belle eliminato, cioè ti rendi conto, è che è un programma quello lì di Mamucari che hanno pubblicizzato allo spasimo, e ho sentito molta pubblicità sulle reti Mediaset di questo programma, no? Io ho paura del lupo cattivo. Vabbè, insomma, questa è una delle cose, l'abbiamo detta, l'abbiamo messa in archivio, basta. Oggi è lunedì, guardiamo al domani, alla vita, dunque siamo abbastanza vicini al Natale. Sentiamo cosa mi dice questo amico che intanto mi scrive. Dunque, quando facevi il sondazzo era una cosa spontanea, si sentiva che non era costruita, ed è per quello che avevi molte persone che ti seguivano. Sì, è per quello. Cioè, sì. Lo so. È stata una cosa che mi ha anche però un po' etichettato, devo dire. In che senso? Nel senso che io ero quello del sondazzo. Quando andava bene, quando andava male ero quello stronzo che rompeva coglione alla gente, alle vecchiette, no? E quello che diceva le parolacce, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quando andava male. voglio. Così, così. Così, posso appoggiarmi? Sì. Ah, ecco. Perché, insomma, molti mi hanno classificato così, ma anche quelli che mi hanno classificato in modo giusto, in modo positivo. Poi l'etichetta è sempre rimasta quella lì. Ma io poi, perché avevo fatto il sondazzo? Prima abboccano, poi il sondazzo. Perché volevo, ovviamente, farmi notare, uscire da, sperimentare, no? Qualsiasi cosa. Però volevo anche avere un programma di punta che piacesse, perché poi nelle 4 ore giornaliere che io facevo, 4 ore da lunedì a sabato, insomma, potessi poi inserire anche qualcos'altro. Allora ho inserito il puzzo di stampa, cioè il mio modo di leggere i giornali, e tante altre, tantissime, un tourbillon di non so, programmi, idee, di tutto, ecco, più magari serie nel senso non da ridere, ecco, magari satira, magari, insomma, la battuta c'è sempre stata, però diciamo non proprio in quel modo lì. E sono riuscito poi a portare la gente che in un primo momento mi seguiva per il sondazzo, a portarla sul puzzo di stampa, sulle notizie, sulle cose più serie. Quando c'era da incazzarsi mi incazzavo e la gente si incazzava, quando c'era da prendere per il culo qualcuno lo prendevo e così via. Quando c'era da far piangere il pubblico, io l'ho fatto piangere. Sai quanta gente mi dice, oh sì, mi hai fatto piangere. Perché? Perché è bello far ridere, ma è bello anche far piangere. Io non sono mai stato un comico e mai lo sarò, però creando mondi, creando situazioni, ovviamente ho toccato tutti i punti e tutti i lati della umana sensibilità, delle corde, dell'emozione, no? L'emozione è una voce, ma in questo caso devo dire sì, devo dire, beh, insomma, basta, rispondevo all'amico che aveva scritto e posso andare pure avanti. Se avevo detto, ah, è Natale, din 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 din, ma che palle che... No, sì, dai, dobbiamo, sai, è bello. Oggi ho visto l'albero di Natale qui, questo nostro che noi inquadriamo sempre, sai, inquadriamo fisso, quando, anzi, fammi vedere se c'è ancora, no, cioè, non mi ha rubato, no, però vedi è scuro, vedi è tutto scuro laggiù dove c'è l'albero di Natale, questo è via Martelli, poi là c'è il battistero e vediamo dove c'è questo, su via Martelli hanno messo questi tubi luminosi. Qui sono già luminosi, questo tubo luminoso ultimo, quello che va contro il battistero, va contro anche l'albero, ma quando si accende l'albero questo non si vede più perché diventa tutto luminoso. Ecco, voglio dire, l'albero l'hanno acceso e spento, l'ho visto io oggi, l'hanno acceso e spento, per fare prove, e quando è acceso è abbagliante, ah, mamma mia, è abbagliante, tutto bianco, sicuramente però è meglio di quello che hanno fatto a Milano, a Milano, sì, Tiffany, ma dai, ma tutto, ci deve essere sempre la pubblicità dietro, e che ca, tu marotterca, insomma, fra poco lo vedremo il nostro alberone, lo vedremo tutto acceso la notte, la sera, e noi con la nostra telecamera davanti lo faremo vedere a tutto il mondo, todo il mondo potrà ver el árbol de Navidad, ya, sì, no, Christmas tree, l'albero di Natale, sì, l'arbre de Noël. Perché i francesi devono avere l'R moscia? Perché? E gli inglesi non devono avere l'R. E i tedeschi, moscia, madura, moscia, ogni lingua ha un suo suono. ogni lingua ha un suo sapore. Vabbè, voglio dire, il Natale è una festa bella. Io preferisco il presepio. Io sono per il presepio. Il presepio, cioè anche l'albero, tanto lo faccio. Quando si fa l'albero? Il giorno 8, l'8 settembre, un'altra cosa. L'8 dicembre, l'Immacolata Concezione. Concezione? Immacolata Concezione? Sì, sì. No. Vabbè, che se... Imma, detta Imma. Perché avete notato le ragazze del sud che vengono chiamate Immacolata si fanno chiamare Imma, che è peggio, molto peggio. E potrebbero farsi chiamare Colata, no? Colata. No, Imma e Colata, oh mio Dio. Insomma, no, Immacolata. Di solito quello è il giorno l'8 in cui si fa l'albero, però perché no anche il presepio, no? Il presepio è bello, invenzione italiana. Cosa nostrana, nostrale, sì, come le fave, no? Cioè, no, sì. Ah, sono nostrali, certo. I baccelli, sei un baccello, sempre quello. E quindi, capisci, è tradizione. La tradizione, in fondo, è una cosa buona, no? La tradizione si stratifica, no? E viene avanti dal lontani... secoli, se si pensa che appunto il presepio l'ha inventato San Francesco è del 1200, tu mi dite del 200, insomma viene da molto lontano, ovviamente. L'albero invece ci è arrivato, oh Tannenbaum, albero di Natale, Tannenbaum, Weihnachtsbaum, credo che si dica anche l'albero, sì, Weihnachtsbaum, no? Ja, penso che è tedesco. Vabbè, e non è tradizione nostra, però ha preso piede, ha preso radice, insomma, ha preso, perché, insomma, dunque, secondo me è la tradizione profana che batte quella religiosa, perché la rappresentazione del presepio è strettamente religiosa, cioè c'è la Madonna, c'è il bambino, c'è il San Beppino, quello sempre il suo bastoncino perché era vecchio, insomma vecchio, che poi magari c'aveva 30, quanto c'aveva San Giuseppe quando sposò la Madonna, che era proprio una bambina, No, ma non era pedofilo, no. Era questa bambina di 12 anni, 13, quanto aveva la Madonna quando si sposò? E poi San Giuseppe avrà avuto una quarantina d'anni, ma nemmeno, forse nemmeno. Era già vecchio, no? E la Madonna resta incinta. Però San Giuseppe dice, oh, che sistema gli è codesto. No, perché, povero, lui va bene, faceva... C'è chi dice che facesse il falegname, in realtà faceva il carpentiere. E allora il carpentiere non so se la usa la sega, ma sicuramente San Giuseppe spesso, forza, poi dopo. Era una sposa bambina, ma era una sposa speciale, particolare. Gli aveva affidata perché lei potesse fare questo figlio di cui lui sarebbe stato il padre putativo. Il padre putativo, mi hanno sempre detto questa... putativo questa parola, il padre è putativo, lui putava, San Giuseppe putava, se ti dico che putava. No, padre putativo, se era putativo putava, scusa, ecco, ovvio. La Madonna rimase incinta, ecco, dice vergine, questo è il mistero della fede, no? Quando tutte le volte che la nostra religione non riesce a spiegarci una cosa, dice mistero della fede, dogma, la verginità della Madonna, che mi sembra poi un dogma arrivato abbastanza tardi rispetto, vabbè, insomma, vergine sarà stata, io immagino dunque che Madonna sia stata vergine al momento del concepimento, perché è arrivato un uccello e sì, lo Spirito Santo. Non mi attribuite cose che non penso. Oh, arrivato lo Spirito Santo, insomma, gli ha dato questo, questa cosa qua. Lei è rimasta, ed era vergine, perché si è formato nella sua pancia questo essere che doveva essere particolare, perché non nasce da un atto sessuale. Come se, io voglio dire una cosa, come se l'atto sessuale fosse una cosa sporca e brutta, ma fatto con amore è la cosa più bella che ci sia, no? In realtà era Dio che doveva, attraverso questo suo uccello emissario, cioè uccello, noi lo rappresentiamo come una colomba, no? Poi magari lo Spirito Santo non è una colomba, è un'emanazione, no? Di uno spirito che manda Dio per mettere incinte le donne. Ecco, no, le donne, quella e basta. Perché Dio si era già, insomma, allenato quando aveva fatto Adamo ed Eva, no? Aveva fatto tutto il fantoccino di mota, no? Poi la soffiata. Cioè, poi piglia la costola, diceva, facciamo anche la donna, perché Adamo, povero, che faceva? No, aspetta. Così. Ha fatto questa cosa qui. Poi dice, ora facciamo una cosa diversa. Voglio fare un figlio io. Prendo una donna, dove la prendo? Ma giù, dalle parti di Nazareth, no? In dove? Vogliamo pigliarla a Perugia? No, per dire, un posto a caso. Ma giù. Perché laggiù c'era già una culla di civiltà. E sì, faccio nascere un ebreo. Poi però le cose vanno diversamente. Cioè, era la religione ebraica quella che Dio voleva, con cui voleva essere adorato? Oppure fa nascere un figlio proprio per rompere questa continuità e dire no, faccio un'altra chiesa. Gli è venuta maluccio la chiesa, ecco. Però il figliolo gli è venuto bene, perché Cristo era Cristo, la mia, ecco. E io voglio smentire John Lennon: Gesù Cristo è più famoso dei Beatles. Anche lui disse che noi siamo famosi di Gesù Cristo. Era un momento di grande successo dei Beatles, ma sai, la sua affermazione fu incauta, vero? Vabbè, insomma, dice, facciamo una cosa nuova. Invece di fare un figlio con la mota, come aveva fatto con Adamo ed Eva, cioè facciamo fecondiamo una donna. La scelta, quella è giovanissima, tracchete, tricche e ballacche. E questa è questo figlio che doveva stare per 30 anni, tranquillo, buono, insomma, po' a roba, no? C'era qualche avvisaglia, andava, già da bambino andava a parlare con dottori nella chiesa, diceva, io qua, io là, io su, io giù, e quelli a ascoltare sto bambino prodigio, diceva, ma questo è Mozart, no, perché non suonava, e allora, quindi poi le nozze di Cana, no, diceva, insomma, c'è bisogno di vino, fai l'acqua, ci penso io, insomma, scusa, ma non è cosa da poco, no? Magari per dire che serve un miracolo per fare il vino, ma anche per allenarsi, anche lui si doveva allenare, no? E quindi il povero San Giuseppe, ma San Giuseppe poi, io non so, quando si vede la crocifissione, che è una delle scene più atroci che io abbia mai visto in film, ovviamente. Quelle cose che mi fanno morire dalla rabbia, dalla commozione, no? Non sopporto vedere il martirio e la crocifissione di Cristo, io non lo sopporto, io l'ho detto altre volte, non c'è niente da fare, mi dà fastidio vedere uno solo picchiato da tutti, contro tutti, contro uno. Ecco, io non sopporto i linciaggi e queste cose qua. Quindi questa è una rappresentazione che mi tocca moltissimo, mi dà molto, molto, molto noia. E niente, quando si vedono queste immagini c'è sempre la Madonna, che insomma dovrebbe essere più vecchia, ovviamente dovrebbe avere 33 anni in più rispetto a quando ha fatto il figlio, quindi una donna di fra i 45 e i 50 anni, insomma, no? Sì, più o meno, a parte che poi la fanno vedere sempre bella, però sotto la croce si vede sempre la Madonna con le pie donne, sono le pie donne, no? La Maddalena, tutte queste, ma San Giuseppe che fine ha fatto? È morto nel frattempo, cioè, non ho seguito bene la vita di questo sfortunato santo, diciamo la verità. Non è da tutti essere in presepio, a parte il bue e l'asinello, ma insomma anche lui ci sta, è sempre con la barba bianca, che sicuramente era meno vecchio di come lo vediamo nel presepio, San Giuseppe, ma era ancora un uomo, quando nasce Gesù, era un uomo insomma attivo, faceva il carpentiere, non faceva il falegname, così come Geppetto non faceva il falegname, Geppetto faceva l'intagliatore di legno, che è ben diverso. Le cose si dicono come dice la balena, no, era un pesce cane, sempre quello di Pinocchio, ma che cambiano le cose, cambiano, se quelle sono, e poi devo informarmi sulla vita di San Giuseppe, soprattutto sulla morte, che ha fatto San Giuseppe poi, insomma, poverino, è una figura che poi l'hanno messa a fare che cosa? La festa del papà, la festa del babbo, il 19 marzo, San Giuseppe, che il giorno lo so benissimo, che è il giorno dopo il mio compleanno, e quindi io sono il 18 e il 19 c'è la festa del papà, ed è San Giuseppe, sì, che come papà, poveromo, non era nemmeno papà, era putativo, lui putava, quindi... Bah, insomma, la cosa non è molto chiara, insomma, io, per la verità, visto che Giuseppe comunque era destinato a diventare santo, per forza, che tu lo facevi santo? No, lo facevi santo per forza. Io, fossi stato Dio, gli avrei fatto fare il figliolo, cioè proprio facendo l'amore con la... Però, tornando alla verginità della giovanetta Maria... Quando è stata inseminata dallo Spirito Santo, ammettiamo, è rimasta vergine, perché è una cosa che gli è entrata dentro, diciamo, in modo spirituale. Ma quando ha partorito, perché ha partorito, non mi dite che anche lì è uscito fuori in modo spirituale, quello ha partorito, donna, tu partorirai con dolore, ore, un po', ecco. Quando è uscito fuori questo bambino meraviglioso nella mangiatoia, nella grotta, in questo caravanserraglio, c'è cioè chi dice... Vabbè, insomma, dico, si sarà sverginata, perché uscendo fuori, nini, no, c'è fuori un bambino, la verginità te la saluto. È un mistero della fede. Io dovrei avere un prete qui per chiedergliene... Il prete non lo saprebbe, il prete farebbe così, farebbe parola del Signore, direbbe volontà del Signore, la volontà del Signore è imperscrutabile. Però ovviamente non si può dire che la Madonna sia rimasta, quando anche fosse rimasta incinta da vergine, cosa che può anche succedere, a qualcuno è successo, A qualcuno è successo, a qualche donna, a qualche ragazza è rimasta, sì, magari hanno fatto delle cosine extra, uterine, se vuoi dire, le cosine, insomma, nei pressi, sai? Cioè magari se lo fa mettere almeno fra le cosce. Sì, ma guarda, sono vergine, sta tranquilla, non lo metto mio. E poi esce fuori qualche cosa, entra dentro per conto suo e magari la vergine può rimanere anche incinta. Questo... sono casi che si sono verificati e sono piuttosto insomma, noti, no? Ecco, ma non è andata così, però non si può dire, ecco, sfido qualunque uomo di chiesa, anche il Santo Padre, a cui spesso ho telefonato ma non mi ha mai risposto, è vero? Quante volte, ora l'ho fatto quando facevo TV tradizionale, no? Facevo sul mezzo del giorno, chiamavo, pronto, mi passi il Papa, avevo il numero del Vaticano, sai, non posso, non si può, mi passi qualcun altro. E ho avuto delle belle conversazioni con un prete, con un monsignore che ne ha dette, ne ha dette, di cazzate, gliele facevo dire, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ovviamente, se avesse, Maria non è morta vergine, non è possibile che almeno un figlio l'ha fatto, c'è chi dice che ne abbia fatte anche tanti altri, che abbiamo, che Gesù avesse dei fratelli e questi nati regolarmente, questo magari poi San Giuseppe, magari qualcosa alla fine, è riuscito a farlo. Allora, fonte Wikipedia, tornato a, me lo scrivono, guarda, grazie per questa. Tornato a Nazareth, Gesù cresceva giovane e forte, sottomesso ai genitori, quindi bambino, no, prodigio, bambino, come dire, ubbidiente. Quando iniziò la sua vita pubblica, molto probabilmente Giuseppe era già morto. Giuseppe, mi stava simpatico. Infatti non è mai più menzionato. Ecco, quello che volevo dire. Però vedi, probabilmente, dice, non è sicuro. Può anche aver detto, no, ora basta. Qui si tromba mai, voglio andare via. Scusa, magari poi l'uomo, no? Non lo so. Dunque, non è mai più menzionato dai Vangeli dopo il passo di Luca sopra citato, cioè appunto genitori, capo. Stavolta Gesù è chiamato figlio di Giuseppe, ma questo non implica che fosse ancora vivente. E quando Gesù in croce affida Maria al suo discepolo Giovanni, il quale da quel momento la prese nella sua casa, il che non sarebbe stato necessario se Giuseppe fosse stato in vita. E quando Gesù è in croce affida Maria. Vedi? Grazie di avermi illuminato. Però non è sicuro, non si nomina più perché Giuseppe è un santo sfortunato, cioè praticamente sparisce perché non serve più. Perché serviva una figura di uomo, di padre terreno. Perché putativo, che putasse, che doveva solamente putare. Ecco, allora, quindi accanto a questa ragazzina, questa donna, poi che cresce ovviamente e che diventa poi donna, madre di un uomo che cresce fino a 30, 33 anni, poi la sua figura non serve più. Giuseppe sparisce, Giuseppe è svanito e non si sa. Però non si dice mai che sia morto, quindi potrebbe essere scappato, potrebbe essere, dice non ce la faccio più, non c'ho più voglia, voglio andare via. Gli potrebbe essere preso il cervello e si può essere perso nel luna del deserto. Comunque, oggi come oggi sicuramente l'è morto. Cioè, chi non è morta è Maria. Maria non è morta, perché Maria viene assunta in cielo. Che c'è? L'Immacolata, e poi c'è anche la festa dell'Assunta, no? Fanno anche il palio dell'Assunta, no? A Siena, va. Siena è arrivata al quinto posto, eh? Sì, facciamo una parentesi mariana. Sì, no, Siena è la prima città della Toscana fra le città in cui si vive meglio. Firenze è scesa, era 14, ora è 16. Era Luigi 14, era Luigi 16. Era 14esima, era 16esima. Ma Siena, e io sono contento e sono convinto che sia vero, a Siena si sta proprio bene. Te lo dico io, Siena è una città piacevolissima, ben tenuta, bella, bella, oltre ogni dire. Luca, che mi dici? G, cosa ne pensi dei cristiani ortodossi? Ma senti, che ti devo dire? Ma gli ortodossi mi stanno abbastanza simpatici. Cioè, ci sono i cristiani che non ammettono questi dogmi mariani, no? La verginità della Madonna, per esempio. Ma questi non so, sono gli ortodossi o i protestanti, i luterani, tutte queste cose qui, no? Ma non lo so, vabbè, i protestanti sicuramente non ammettono questa verginità della Madonna, hanno più i piedi sulla terra, ecco, diciamo la verità, sono più. Perché certe volte io mi dico, ma io quasi quasi, io sarei più protestante che cattolico, non lo so, certe volte, però quando entro in una chiesa, in un tempio dei protestanti, mi cascano un po' le braccia, capito? Perché non hanno le immagini, perché loro poi protestano anche nel modo giusto, perché i veri comandamenti dicono che tu non avrai immagini del Signore, non avrai immagini della divinità, niente. Quindi, se tu entri in uno di questi tempi e non, templi o tempi, e non vedi nessuna opera d'arte, nessuna rappresentazione divina, sacra, resti male, perché ti sei abituato a delle chiese smaglianti, meravigliose. Ma cosa abbiamo noi? Cosa abbiamo? Che bellezza di chiese. Uno, guarda, può essere ateo, può essere ebreo, può essere di altre religioni, non importa. Entra in una chiesa cattolica e vede la meraviglia. Entra in Santa Maria Novella, entra nel Duomo, ma più che altro che so, in Santa Croce, più che altro che so, in Santissima Annunziata. Entra e godi in San Lorenzo e godi in ogni santi. Entra in, che ti devo dire, in Santa Trinità. Entra, entra, anche se sei ateo non importa, vedi delle cose meravigliose e dici, beh, in fondo a qualcosa è servita la Chiesa, almeno a commissionare a tanti artisti tante meraviglie, questo sì, ma diciamolo, perché poi la maggior parte di quei quadri, quelle raffigurazioni, statue del Rinascimento, insomma, sono di carattere religioso. Cosa avrebbe dipinto Giotto, che era ancora prima del Rinascimento, quindi uno dei primitivi, dei primi, il primo grande a cui tutti hanno attinto dopo. Beh, cosa avrebbe dipinto Giotto se non ci fosse stato da dipingere San Francesco? Cosa avrebbe dipinto? Non lo so, ma per fortuna che c'era la Chiesa e che faceva lavorare questi geni, altrimenti non si sarebbe sviluppato il genio e nemmeno le nostre glorie fiorentine, toscane, dove sarebbero? Cosa avremmo? E invece abbiamo poche raffigurazioni profane, ma tante religiose. Quante bellissime Madonne con bambino. E dove la Madonna è bella, Botticelli, Filippo Lippi, una bellezza incredibile, no? Queste sono cose, Raffaello. La bellezza, Raffaello è la bellezza. Cosa potremmo vedere? Per questo, insomma, questo strappettino alla regola che hanno fatto, insomma, hanno cancellato parte di un comandamento, dice no, 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 noi le raffigurazioni si fanno come. Poi la gente, capito, ci sono le immagini sacre, ci crede di più, San Gennaro, facciamo grazie, San Gennaro, cioè l'immagine di San Gennaro, se non c'è l'immagine a chi ti riferisci, a chi ti rivolgi, San Gennaro, Santa Maria, Madre Dei, Napoleone, tutte queste Madonne, Lourdes, le apparizioni. Fantastico, le apparizioni sono qualcosa di meraviglioso. Io amo le apparizioni mariane, sì, perché sono extra, sì, anche se non sono vere, però alcune mi lasciano molto perplesso, e sono quelle di Lourdes e soprattutto quelle di Fatima. Ecco, sì, le apparizioni di Fatima sono molto, molto interessanti. Molto interessanti, ragazze e ragazzi, uomini, donne e gay, ma anche Lourdes, anche Bernadette. Ovviamente Bernadette ha detto fino in fondo che aveva visto la Madonna, ha subito angherie, ha subito maltrattamenti, è morta giovane e malata, ma l'hanno trattata malissimo per farle dire che lei non aveva visto niente, che se l'ha inventato tutto, eccetera, eccetera. Ha sempre detto no, io l'ho vista, fino a essere proprio, quasi uccisa, morirne dalla disperazione, dalla malattia, consunta dalla malattia. Bene, una persona così, che poi, se tu vedi il film fatto da Jennifer Jones, che si è ringiovanita per fare quel film. Era già una donna di più di 20-22 anni, faceva una ragazzina proprio, forse 24 ne aveva addirittura, era una ragazzina di 16 anni, quanto ne aveva Bernadette? Bellissima, Jennifer Jones, bellissima. Ci prese l'Oscar con quel film lì, Bernadette. Certo, film americano, quindi insomma, fatto in un certo modo, però non male, ecco, non male, non fatto male. E la semplicità, ma nello stesso tempo la forza di questa ragazza. E io non potrei dire tutto falso, che a Lourdes non, in quella grotta non è venuto fuori nessun fenomeno. Io non posso dirlo. E così Fatima. Fatima è meraviglioso perché ci sono stati anche tanti effetti che tanta gente ha visto. E tre pastorelli, ignoranti, non sapevano né leggere né scrivere, non erano niente, bambini. Perché questa Madonna, questa entità si fa vedere e si manifesta alle anime semplici eppure? Ci sarà un motivo. Ma chi è? Ma cosa sarà? Sarà veramente la Madonna o qualcosa che, insomma, il sole rotante, il sole che sembra che ti venga addosso? L'hanno visto in migliaia di persone a Fatima, in migliaia, che pioveva poi improvvisamente, non pioveva più, tutto si era improvvisamente asciugato. Erano tutti mezzi, zuppi, migliaia di persone nel raggio di chilometri hanno visto questo sole che scendeva giù, poi tornava su e faceva tum, 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 tum e ruotava. Ufologico come effetto, probabilmente, ma guarda caso. Quindi, come puoi dire che questi pastorelli, due dei quali morti molto giovanissimi, e l'altra, credo, la faranno santa, no? Sì, ma è Suor Lucia, che è quella piccina piccina così, no? Questo succede in Portogallo, in un Fatima, in un luogo sperduto, dove c'era solamente la pastorizia. Come fai a non credere che qualcosa sia veramente successo laggiù? E io credo che sia successo qualcosa. Era la Madonna, era qualcos'altro, ma era qualcosa. E queste anime semplici hanno visto, perché poi fino in fondo questa Suor Lucia, che è diventata poi suora, appunto, che si è vista insieme a Giovanni Paolo II, insomma, era una donnina che è morta vecchia. E fino in fondo ha lasciato il segreto, il terzo segreto di Fatima, ha scritto qualcosa, è una donna molto semplice anche nello scrivere, aveva imparato dopo, evidentemente. Io, insomma, sono molto interessato, sempre stato interessato a questi misteri, perché misteri sono. E misteri restano anche. Fabrizio, che mi dici Fabrizio? Cosa ne pensi, G, delle sedute spiritiche? E delle stigmate, oh, siamo proprio. Non mi piace, mi piace, mi piace. Oh, mi garba questo mondo molto. Cosa penso delle sedute spiritiche? Beh, credo che in certi casi, non nei casi dei ciarlatani, eccetera, le sedute spiritiche siano possibilmente anche vere. Cioè, che si muova qualcosa, il tavolino, che ci siano delle botte, dei. Io ho fatto delle prove, no? Per esempio con il bicchierino, si chiama la tavoletta Ouija, è una tavoletta, insomma, vabbè, si mettevano le lettere e i numeri, sì e no, tutto intorno. E in mezzo un bicchierino, una tazzina rovesciata, e, su un tavolo. Abbastanza scorrevole, senza scabrosità. Si mettevano i diti, le dita anzi, perché i diti sono quelli dei piedi, le dita sono quelle delle mani, le dita esattamente sopra il culetto del bicchierino o della tazzina. E eravamo, si poteva essere 2, 3, 4, 5 persone, tutti col dito lì, tutti i diti sopra. E nessuno spingeva, almeno nessuno diceva di spingere. Ma l'oggetto si muoveva. Cazzo se si muove. Cioè, provate. Se c'è qualcuno dentro il cerchio delle persone che lo fa muovere, ma si muove, ragazzi, da sé. anche se forse sono le dita, ma forse le dita quasi quasi seguono, a me è capitato proprio di seguire, non certo di spingere, ma su una lettera, sull'altra, fino a comporre una parola, due parole, tre parole, e rispondere alle domande che vengono fatte, anche un sì o un no. Infatti spesso la chiamano Wii-ya, Wii-ya, questa tavoletta, sì, no scusa, ma è sempre Wii-ya, sì, sì, non so perché. A parte che io non ho mai fatto la tavoletta, ma sempre con le letterine messe apposta. Giovanni mi dice, dicono un po' di allucinogeni, sono convinto che il sole rotante lo vedo pure io. Perché? Per quale motivo, Giuseppe, per quale motivo gli allucinogeni, non ha senso quello che tu hai scritto, non ha alcun senso. Il sole rotante è che stava venendo giù verso la gente che si è spaventata, è stato visto la gente semplice, non allucinata, gente sicuramente andata lì con la voglia di vedere, quindi pronta alla suggestione, questo sì, però ti puoi suggestionare finché vuoi, ma quando sono migliaia di persone che vedono la stessa cosa in punti diversi, perché la cosa si estende in un raggio di chilometri, perché era stato detto quella volta lì che avrebbe fatto vedere, guardate il sole, ma poi dice guardate il sole, ragazzi, ma qui piove, ci sono le nuvole, non c'è niente da guardare, la gente era delusa, era tutta mezza, tutti bagnati erano, si squarcia tutto, le nuvole, arriva il sole, non c'è più pioggia, no, non c'è più, non sono più bagnati, dice guarda, i vestiti sono asciutti, i vestiti sono asciutti, e il sole, la gente, insomma, impaurita, poi il sole torna al suo posto, e lo fa più volte, credo, però, ecco, quello se tu mi dici, hanno preso degli allucinogeni tutti quanti, allora, anch'io se avevo, come si dice, no, le rotte erano tramme, no, abbi pazienza. I discorsi sono questi. Se con gli allucinogeni puoi vedere qualsiasi cosa, forse anche la Madonna se ti va. Comunque torniamo alle nostre sedute spiritiche. Io ho fatto queste prove qui e devo dire che quasi tante non lo faccio, avrebbe anche voglia. A volte si è fatto con una monetina, con le mani, con le dita su una monetina, ma meglio col bicchierino o la tazzina, ancora meglio, perché la tazzina abbastanza larga, perché va avanti da sé. A volte c'è qualcuno nel cerchio che è refrattario, cioè quando vedi che non si muove, quindi capita anche, mica si muove sempre questa tazzina, no? A volte non si muove. Quindi questa è anche la prova che nessuno spinge volontariamente, se no si muoverebbe sempre, no? A volte non si muove. Allora bisogna far uscire qualche persona, vedere chi è che è negativo, se uno che ha il dito lì è negativo, è successo, quando si è fatto uscire la persona giusta, che impediva insomma di muoversi, questa ha cominciato a muoversi e a rispondere con le letterine, quindi insomma sarà un giochino, è un gioco di società, non molto di più, però insomma certe volte dà delle risposte. Poi c'è la scrittura automatica, anche lì si pensa che sia un contatto con l'aldilà, ci sono le voci dall'aldilà, ci sono sì, anche le facce. Io avevo un album, chissà se lo ritrovo su Facebook, avevo fatto un album di fantasmi, che dici? Potrei trovarlo, non lo so, ci metterò un po' perché ho 151 album su Facebook, dico 151, però se lo trovo vi faccio vedere qualcosa, o no? Ecco, vai su foto, vai, e qui ce vuole, qui ce ne vuole, bisogna andare molto avanti. Sì, perché sono 151 album, come si fa? Devo trovare un album dove ci sono solo puntini, non ha un titolo, infatti sono fantasmi, e sono solo puntini, ma forse l'ho già fatto vedere qualche volta, non lo so, non mi ricordo dalla bocca al naso, non mi ricordo. Eccolo qui, l'ho trovato. Vediamo un po'. Vediamo, aspetta. Prima si comincia dall'inizio. Ecco. Questo che vedete ora è una striscia con un metodo che ora non mi ricordo più, come insomma fotografico. Praticamente dove sono stati fatti questi rettangolini c'è qualcosa, ma noi vogliamo vedere qualcosa. Ecco, questo per esempio è una faccia che si è manifestata, che si è formata attraverso questo metodo, questo sistema. Vediamo una faccia di vecchio. Sì? Sembra una faccia, cosa mi sembra Giosuè Carducci, guarda. Andiamo avanti. Qui cosa? Ah, qui vedo una donna, forse due. Comunque sulla sinistra c'è sicuramente una donna molto, al viso molto scavato. O no? Vabbè, vediamo un po', perché sono un po' confuse e sono fantasmi, ragazzi. Anche questo è un volto strano, no? Con dei capelli che vengono giù a ciocche. Andiamo avanti. Questo è un cane. Anche i cani, ragazzi. Cioè, il fatto che si vedano anche i cani. Ci sono fantasmi che sono anche cani, bestie, animali. Questo potrebbe deporre sull'esistenza dell'anima degli animali. Guarda, questo può essere extraterrestre, per la verità. Poi, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra un altro cane, a me questo qui. A me sembra un altro cane. Boh, vabbè, vediamo. Un altro volto, occhi, naso. Ancora? Un volto. Si manifestano questi volti. Questo è stato ritagliato. Però preferivo non ritagliato. Un altro cane! E poi mi sembra sempre lo stesso di prima, del primo cane che abbiamo visto. Se magari la padrona, che è una donna che riesce a fare queste cose. E questo, anche questo mi sembra una bestia. Cane o gatto? Cane. Questo dite voi, fate voi che cos'è. E qui anche c'è boh, qualcosa, occhi, naso, altri visi di cane. Questo è un coniglio. Coniglio? Guarda l'occhio largo, le orecchie lunghe. Ma guarda che strano, questo cosa potrebbe essere? La medusa? Che poi non si ride. Ecco, questo è tenebroso, eh? Due occhi infossati, un naso bianco, si vede anche una traccia di bocca. E questo? Questo sembra un signore, ecco, questo è visto più da lontano, non è un viso in primo piano, sembra un signore in costume, o una signora. Boh, ha i capelli lunghi, ma potrebbe essere un nobiluomo, un re. Sembra che ci abbia quasi una corona in testa. Sembra un re questo qui. Sai di quelli re Luigi di qualche cosa? E dai, sto cane, ma allora vediamo. Oh, questo non l'ho capito bene. Questo sicuramente avrete capito anche voi. E questo, insomma, sono quando più, quando meno, questo c'ha una testa molto, molto lunga. Ma che testa lunga è c'ha? Sono comunque delle essenze. Ecco, siamo tornati a quella di prima, quindi torniamo al fantasma vivo che sono io. Insomma, ecco, tanto per dire effettivamente. queste sono cose che ti lasciano perplesso. Io non voglio dire non esiste, capito? Perché per me è qualcosa e si spera sempre che esista. Ricky Reloaded, ma come tu lo scrivi questo nome? Mi scrive. Ciao G, la psicofonia, due volte. Raccontaci qualcosa, io ho esperienze in questione. Sì, sì, anch'io. La psicofonia, appunto, dette anche voci dall'aldilà, la psicofonia è qualcosa di meraviglioso, ma può anche farti paura perché senti le voci, sono voci vere, e ci sono molte versioni, molte possibilità. La psicofonia si ottiene con un registratore, ovviamente, possibilmente a nastro, però insomma, ormai. E questo registratore deve essere lasciato in un posto, o magari mentre tu fai delle cose, si producono dei suoni, anche per strada, ce l'hai acceso. Bene, quando vai a risentire, questa è la tesi più accreditata, i suoni che si sono sentiti noi, tipo passa un motorino, tipo una donna sbatte il tappeto alla finestra, oppure che so, quello di sopra cammina, tac, 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 tac. E, oppure una, oh, chiama qualcun altro. C'è insomma un rumore qualsiasi. Questo rumore può modificarsi. Mentre tu non hai sentito niente di particolare, di strano, quando vai a risentire la registrazione può darsi, non sempre, quasi mai, ma può darsi che tu senta qualche voce che dice qualcosa. La voce dice qualcosa, ma chissà che dirà. A volte si capisce bene quello che dice, a volte bisogna stare molto attenti perché è una voce confusa, a volte addirittura un coro di persone. Così, no? Magari dalle parole confuse. A volte sono dei veri e propri messaggi comprensibilissimi. Allora, si servirebbero dei rumori che si producono noi sulla Terra, rumori d'ambiente. Allora verrebbero fuori queste cose, queste comunicazioni, presumibilmente dall'aldilà. Perché molte persone si dedicano a questo perché hanno perso una persona in famiglia, specie una mamma che ha perso un figlio. Allora si mette in tutti i modi a cercare di parlare con lui, ed è comprensibile, no? Magari maniacalmente, però questo a volte viene fuori, può rispondere. Mamma, sto bene? A volte sono voci così. Oppure, mamma, sto bene? Qua, noi ci siamo. Questo era il titolo e la sigla, Noi ci siamo, appunto, di una voce diceva proprio Noi ci siamo, e la trasmettevo per radio, ed era il titolo. Avevo fatto questa con la musica Voices di Hank Ballard, vero? Russ Ballard. Voices, I hear voices. Bellissima canzone, fantastica, arrangiamento. E poi noi ci siamo. Proprio così diceva. E ti fa venire i brividi, no? Una cosa del genere. Noi ci siamo è bello, eh? Cioè è pesante, come dire, c'è vita dopo la morte, no? E quel noi ci siamo, da dove è venuto fuori? Io ho qualche mia esperienza. La mia prima esperienza fu che ero stato, era molti anni fa, al Circolo Borghese e della Stampa in via Ghibellina. Non potevo non andarci, c'era Konstantin Raudive, un lettone che è stato tra i pionieri della psicofonia, quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di sentirlo parlare, poi ovviamente col traduttore, e di sentire dal suo registratore, un registratore a bobina, le cose che lui ci faceva sentire in quella sala. Era un silenzio, c'erano tutte le persone più interessate al mistero di Firenze. Sì, certo, c'era tutto lo staff del giornale dei misteri, per esempio. E io lì che sentivo queste cose fantastiche. Costa, Costa, perché Constantin Raudive, lui diceva che c'era una persona, non mi ricordo se parente o comunque amico, che era morto e che quindi lo chiamava Costa, perché era il diminutivo di Constantin. E sentivano queste cose che lui ci faceva sentire e qualche voce l'aveva beccata anche in italiano. Quindi fu una serata fantastica, la serata in cui tutti uscimmo di lì con la voglia di andare a prendere un registratore e registrare, perché non si poteva farne a meno, no? Lui aveva fatto anche un libro, con disco allegato, io ce l'ho. E poi di lì a poco Constantin Raudive morì, però io il giorno dopo, anzi la sera stessa, ero già lì come mio registratore, un geloso, vero? Vecchio geloso. E, quando sarà stato? Anni 70 ancora. Sì, anni 70. Pieni, cioè proprio nemmeno gli ultimi anni 70. Allora, sì, perché dunque Giornale Misteri è uscito nel 71, quindi sicuramente dopo il 71... E quindi sono stato a metà degli anni 70, forse 73, sai. Boh, vabbè, devo andare a riguardare i miei, vabbè. E subito io, allora una volta, la mattina dopo, lasciai il registratore acceso nella stanza. Quando tornai, la stanza vuota, andai lì a sentire. C'erano vari rumori, di fuori, di sopra, e c'era questa voce. Una voce imperiosa, da questo l'ho raccontato più volte, ma mi piace raccontarlo, diceva, mi immaginavo un uomo, perché è una voce maschile, col dito così, secondo me era col dito così, tu, Castrasbania, cazzo, chi è? Chi l'ha detto? Tu, Castrasbania, non so cosa, non ho mai saputo, io ho chiesto a tutti, c'è qualche lingua? Niente, ma la voce era chiara. Si sentiva benissimo, nessuno avrebbe potuto dire una cosa del genere lì. Sì, rumori di fondo, rumori, forse una persona di sopra che camminava. Io non lo so, ma o come mai? Il punto fu che io dissi, si può, è vero, c'è. Forse diceva, beh, Castrasbania. E io tutte le volte che lo racconto dico, c'è qualcuno che mi può tradurre tu, Castrasbania? Nessuno mai l'ha fatto. L'ho detto alla radio, l'ho detto in televisione, lo dico qui. Non c'è niente da fare. E vabbè, questo mi fece, poi riprovai, ho ottenuto delle vocine, però più indistinte, fino a che negli anni 90, poi sai, uno fa, non fa, poi gli passa un po', sai, lì era il momento. Negli anni 90 vado in Francia, vado in Francia e sempre c'è, cioè, in Francia ho la telecamerina, riprendo, certo, vado a 15 km da Parigi, dove c'è un bellissimo museo archeologico, ma soprattutto è il posto dove Luigi XIV, Re Sole, era nato e era stato battezzato in quella cappella. Io riprendo, faccio questa panoramica, nel momento in cui passo sul campanile di questa cappellina, so, piccolo, piccolo campanile, insomma, c'erano le campane, insomma. E poi, vabbè, poi prendo, ero sulla strada e riprendevo l'esterno di, questa, di questo luogo, dentro un museo archeologico bellissimo. Vabbè, che succede? Succede semplicemente che lì per lì me l'ha accorto in onda. Arrivato a casa, ma credo proprio a casa a Firenze, quando si riguarda tutto quello che si è girato, no? Uno riguarda, cioè che si è fatto, le cose delle vacanze, e allora sento una frase in italiano. Era Luigi XIV che mi parlava e mi diceva: io sono Luigi. Come io sono Luigi? Io sono Luigi. Così. Luigi. Fantastico, no? Io sono Luigi. Sarà probabilmente servito per dire questo del passaggio di un motorino. C'era un motorino che... cioè, io penso che... penso, almeno, immagino. Cerco di ricostruire questo rumore. Ma le parole sono... specialmente Luigi, ma poi il fatto è questo: io ottengo questa voce senza volere, senza nemmeno pensarci, mica volevo ottenere niente, la ottengo proprio mentre sto inquadrando esattamente la cappella dove lui è stato battezzato, Luigi XIV, e questo viene a dire a me in italiano. Quindi cosa vuol dire in italiano? Che si rivolgeva a me, che ero italiano, se no diceva «Je suis lui», no? In francese. Ma io sono Luigi. In quel momento stesso. Quindi sono rimasto molto colpito da questo. Io ce l'ho ancora, ovviamente, questo filmino, lo sento, io sono Luigi. Molto colpito da questa cosa, perché ovviamente non può essere una coincidenza. Non può coincidere il punto preciso che io stavo inquadrando con quella voce che dice io sono Luigi. Non può, ho detto. Quindi qualche provettina l'ho avuta anch'io. E se mi dedicassi anche di più, chissà. Vabbè. Oh, c'erano tutte le cassette con le trasmissioni, noi ci siamo. No, davvero. Guarda che io non credo avere nemmeno più niente. Tu hai le trasmissioni, noi ci siamo. Bravo. Mi farebbe molto piacere risentirle, perché credo di avere più nemmeno le registrazioni originali. Ma voices, we hear voice, I hear voices, che sigla meravigliosa, che alla fine la lasciamo andare fino alla fine, perché è una grande canzone e noi ci siamo, eh? Vabbè, quindi qualche cosa sì, l'ho provato anch'io, e quindi non escludo. Oh, allora, Ricci di Preloaded, ecco, bravo, perché poi non riesco a leggerlo per bene. Per quanto mi riguarda, G, non sono mai state esperienze cercate, ma sovraincisioni fortuite, infatti, in quanto come te ho sempre lavorato con i nastri magnetici. La cosa più forte che ho catturato è un forte litigio tra mio nonno e mio zio, fantastico, avvenuto in un appartamento e impressionato anni dopo la morte di mio nonno su un nastro registrato sopra la traccia melanconica di Eleanor Rigby dei Beatles. Eleanor Rigby, che canzone bella, miscelata come fosse stato fatto in studio, pazzesco. Ricci, ma ce lo fa sentì prima o poi, guarda che sarebbe sinceramente la curiosità. Effettivamente, pensa te, lo zio e il nonno, ma lo zio allora era ancora vivo, era il nonno che era morto, cioè litigano o forse era morto anche lo zio, non so, ecco, vabbè, comunque e c'è in mezzo anche la canzone, fantastico, mamma mia. Possiamo fare a cambio, tu mi dai le 33 cassette di come abboccavano, tu me le dai 36 cassette come abboccavano? Ma sì, Ma sì, forse è anche già andata. Vabbè. Come abboccavano. Ecco, sono argomenti molto affascinanti. Io sono affascinato da questo, perché poi tutto questo ci serve come stimolo misterioso, il mistero ci attrae sempre, ma nel fondo di tutto questo c'è questa nostra disperazione, questa nostra ricerca disperata di una prosecuzione della vita che non può essere finita lì, no? E allora c'è qualcosa dopo la morte, se questi parlano. Allora c'è da stabilire soprattutto e solamente, visto che come fenomeno esiste, questi fenomeni esistono. Uno può dire, sono stati causati da te stesso. Se tu che, essendo molto suggestionabile, hai suggestionato anche il nastro magnetico. Va bene, d'accordo, sì, come, insomma, si fa per dire, via. Io non lo so, ma non credo. E quindi si può pensare, l'unico dubbio è, sono veramente le voci di defunti o sono anche una presa di culo pazzesca di qualche poltergeist, cioè spirito burlone? Poltergeist è un altro fenomeno che succede quando in una casa improvvisamente cominciano a cadere gli oggetti che stanno, non so, su un ripiano, si muovono, a volte cadono, ok, terremoto, no, non è terremoto, lo spirito burlone, il poltergeist si fa sentire, si fa vedere. Poi è stato scoperto che questi fenomeni di poltergeist, cioè di cose che si muovono, di cose che cadono, succedono quando in casa c'è un bambino in età puberale, l'età puberale quando è sullo sviluppo, quando si dice è sullo sviluppo, no? Quando il bambino è sullo sviluppo, bambino o bambina, credo sia indifferente, provoca queste cose qui, cioè si muovono le cose, riesce a avere un potere telecinetico, no? Sugli oggetti. E questo è un altro mistero bellissimo, no? Cioè la pubertà, gli ormoni, il momento che diventa uomo, il momento in cui cazzo, che è successo? Cascavo tutto. Poltergeist, non sempre, ma in certi casi, in presenza di bambini molto sensibili, quindi c'è anche questo fatto che a volte certi fenomeni sono provocati da... Ora, io avevo tutte queste voci dall'aldilà che io ho fatto sentire in quel programma radiofonico che ebbe un successo strepitoso. Io non potevo muovermi, andare da nessuna parte, tutti mi chiedevano delle voci dall'aldilà, tutti. Facevo le mostre del disco, la gente veniva apposta per chiedermi delle voci dall'aldilà. Facevo delle serate, sì, sondaggio, ma le voci dall'aldilà, ma come, ma ci spieghi come si fa? Ecco, una cosa fantastica, proprio aveva preso in pieno. Sai, radiofonicamente poi questa cosa funziona anche bene, perché era solamente da ascoltare, la gente si impauriva, alcune persone si impaurivano, altre invece erano stimolate a provare, no? Tutte queste voci le avevo avute da una signora di Livorno, che tra l'altro aveva anche scritto un libro, pur essendo una signora molto semplice e molto ignorante, ma l'avevano aiutata per le edizioni mediterranee, quindi specializzate in misteri. Devo dire che queste voci a volte lasciavano qualche dubbio. Questo dubbio era che a volte le voci che si sentivano erano simili alla voce della signora. Questa signora che, vabbè, io l'avevo sempre sentito per telefono, mi aveva mandato queste cassette o per posta o tramite qualcuno, non mi ricordo bene. Proprio cassettine, io avevo isolato i pezzetti, allora si andava a cassettina, Non c'era il fatto di poter ripetere per benina volontà una cosa prendendo un tasto, era molto dura e difficile. Vabbè, in ogni caso, certe volte dice, ma come mai queste voci somigliano alla voce della signora che interveniva, anche si sentiva la voce della signora e poi mentre parlava lei arrivava anche la vocina, oppure staccata. E allora qualcuno aveva avuto il dubbio che fosse tutto falso, che la signora facesse alcune, almeno di queste voci le facesse lei. Aveva avuto un figlio morto giovane in un incidente di moto e quindi, sai com'è, si era data a questa ricerca. E lei mi chiamava sempre Ogim, mi faceva Ogim, di Livornese, no? Ogim, no, mi chiamo Ogim, vabbè, poi era molto semplice, molto, credo, spero sia ancora viva. Molto popolana, ecco, sembrava incredibile che volesse fregare gli altri, la gente. Insomma, comunque, forse anche questa identità, questo tono di voce simile, poteva essere qualcosa non fatto apposta da lei, ma provocato inconsciamente. Leggiamo, figliuoli. Ah, sempre questo è interessante, vero? Ricci, Deep Reloaded. Oh, dunque. Sì, esatto, dice. Sì, esatto, cosa? Forse ve lo dicevo io, che lo zio era ancora vivo. Purtroppo sono reperti di quasi 30 anni fa. Il nastro ancora integro dovrebbe averlo il tuo ascoltatore, quello che ha tutti i nastri registrati nelle tue puntate. Ah, pagherei oro per risentirla o riavere cimeli ormai perduti nel tempo. Solo pochi anni dopo avrei compreso il valore profondo degli oggetti. Grazie a un grande uomo che mi ha formato attraverso le onde radio. Ripeto, direi, darei oro per poter toccare, sfiorare, sentire di nuovo, di nuovo miei alcuni oggetti perduti, forse ancora in vita. Allora, ora io, bella questa testimonianza, no? Bella anche per me perché, grazie, ho inciso nella personalità e nella vita di tanta gente, questo sì è vero. Sì, ma ne ho le riprove, me lo dicono tutti, quindi insomma, vabbè. Dicevo, chi è questa persona che ha tutti i nastri? Perché quella cosa lì non l'ho certo passata in trasmissione io, no? Quindi, no, non mi sembra. Cioè questo litigio fra tuo nonno e tuo zio. Quindi forse gliel'hai consegnata tu, allora lo conosci, ma chi è esattamente? Quello di prima, non lo so, si chiama Alessandro, non lo so, è Sblindo, non lo so, perché anche Sblindo c'ha tanta roba, c'ha tante registrazioni, quindi insomma, non lo so ragazzi, recuperiamo tutto il recuperabile, facciamo in modo che attraverso questa trasmissione Ricci possa, Ricci, vero? Ricci, possa risentire una cosa che per cui darebbe oro. Ora vediamo di quantificare quanti lingotti da pagare. No, sarebbe bello poterglielo fare sentire se attraverso questa trasmissione noi riuscissimo a recuperare questa registrazione. Ricci, di nuovo, via, mi dice. Non di certo G, era un modo di dire, sì, infatti. Perché lui mentre io parlo, scrive. No, di certo, però non so a che cosa si riferisca. No, mi dovresti dire chi è che ha queste registrazioni, se tu lo sai, io non lo so esattamente. Cioè, chi è che ha tutti i miei fondazzi ce l'ho io. Poi starà a vedere. Che belle cose, ragazzi, che belle cose. Perché poi ti fanno sperare, no? Da una parte ti incutono timore e sentire poi la voce di un caro defunto ti fa piacere. Io però, per esempio, non sono mai riuscito a risentire mio padre, che è morto tanti anni fa, nel 1976, quindi non sono mai riuscito a risentire, mia madre è morta nel 2007, quindi molto più recentemente. Mia zia, una carissima zia che è stata per me come una seconda madre, che è morta nell'83. Ecco, per dire, anche a me piacerebbe molto sentire la loro voce, oppure addirittura di mia nonna Paolina, che era l'attrice, che faceva film muti, ma parlava tanto in teatro, era come vorrei sentire quel tono di voce. Perché mi dicono, leggo gli antichi articoli su Paolina Pezzaglia, che era mia nonna da parte di padre, che avesse una dizione, una voce teatrale bellissima, che catturava la gente come così, con la voce, col modo di fare. Era un'attrice, così leggo sugli articoli del tempo, e si parla dei primi del Novecento e della fine dell'Ottocento. Certo, l'ha cominciata a 4 anni, essendo nata nel 1889, quindi pensate, ma tutti dicevano che riusciva a inchiodare gli spettatori in teatro, la dizione era bellissima e naturalissima. Cioè, allora, in quei tempi, gli attori erano tutti molto caricati, molto teatrali appunto, ma nel senso greve del termine. In realtà dice che lei, da quello che leggo e da come sono ora gli attori molto più naturali, penso che lei fosse una precursora, precursrice, non è brutta. Lei precorreva i tempi. E quindi però, come fai a sentirla? Non c'è nessuna registrazione, no? I film che ha fatto sono muti e poi non li ho nemmeno ritrovati, questi film. E allora? Mi piacerebbe sentire lei, il nonno, che anche lui era attore, e sentire come si esprimevano sulla scena. Qualche voce all'aldilà in cui magari questi mi recitino qualche cosa o mi mandino un messaggio. Sarebbe bellissimo. Bisognerebbe ricominciare a registrare, però poi alla fine può anche succedere che questo sia negativo per la persona che registra, no? Se si prende questa mania, questo voler per forza risentire, scavare, avere le risposte che tu vuoi avere, poi o resti deluso perché non arriva niente, oppure se arriva qualcosa, se comincia ad arrivare qualcosa, ti prende la fissazione e sei sempre lì a registrare, ad ascoltare e forse addirittura a credere a cose che magari non esistono nemmeno. Te le puoi figurare te a volte, se ti prende, ecco, la mania. Quindi c'è anche, mi sembra affascinante, ma c'è il rovescio da medaglia. Che devo fare? Però comunque bello, bellissimo, c'è la speranza. La seduta spiritica, sì, ho visto, ma poi ho capito che era tutto falso. C'era uno nella mia prima radio, quando io ero direttore di questa radio, era il 77, 78, 79. Cioè dal 77 al 79, però in realtà fu circa un anno e mezzo, ecco. Io dissi, voglio fare sedute spiritiche in diretta. E si fecero in diretta. Vede uno che era veneto, un medium, mi sono medium, bene, che era un tipo buffissimo, no? Grassoccio, un po' strano, un po' si sa se fosse eterosessuale, omosessuale, un tipo particolare, un po' fuori dal normale. Potrebbe essere benissimo un medium. E lui aveva un repertorio, insomma, secondo lui entravano in lui gli spiriti. Ma sai, è fin troppo facile far questo. Un buon attore riesce a cambiare voce, non è difficile. Io posso fare i passi, no? O giocare a Apedu, a me e tre purmi, Il fantasma ai passeri si è possessato di me. E così via. Allora, quello che mi è rimasto in mente è quando arrivò uno spirito che aveva i pidocchi. Gli arrivò addosso uno spirito che aveva i pidocchi. Allora, essendo vero, i pioci, i pioci, tutti i pioci, salvatemi, mica i pioci dappertutto, i pioci. I pioci, no? Questa scena non la dimenticherò mai. Cioè, il... ormai devo dire falso medium, perché non poteva essere un medium, poteva essere scene. Cioè, ma tutti i peoci, i peoci, salvatemi, levatemi di dosso i vestiti, perché ho peoci dappertutto. Che poi i pirocchi sono in testa, vabbè, insomma, forse erano pulci, no? Erano pulci. E poi si accasciava una volta che i peoci se erano andati, era andato via questo spirito, piocioso, pinocchioso, lui si accasciava e insomma si fece qualche puntata, però per la verità, devo dire, quando mi accorsi che questo era uno che ci faceva, più che ci, insomma, poi si faceva un po' di pubblicità per sé, per, insomma, come medium, se qualcuno aveva bisogno di rivedere, di risentire i suoi cari, no? E via, poi andava via, stavamo un tavolo. Avevamo trasportato i microfoni in un'altra stanza più spaziosa rispetto allo studio di trasmissione, proprio per poter fare questa cosa. Il tavolo si muoveva, ma poi insomma, forse lo muoveva lui, perché sanno i trucchi. Insomma, fu divertente al massimo, alla fine noi si rideva la matti, ecco, proprio oggi diventò la barzelletta della radio. Vabbè, insomma, per dire, quindi forse delle vere sedute spiritiche forse non le ho mai viste, quelle vere, però non mi dispiacerebbe. C'è qualche medium, vero medium, si offra, facciamo qui en direct, perché no, why not, pourquoi pas. Quindi un'altra esperienza, ecco, che mi segue tuttora, se voglio, è la scrittura automatica, l'autoscrittura. Io posso mettere una penna, tipo questa, no? La metto così, sul foglio, e questa si muove e scrive. Io prima scrivo una domanda, e poi sotto, la riga sotto, metto, appoggio questa, e questa piano piano, senza staccarsi mai, anche quando c'è l'intervallo, ma non si stacca mai, un po' rigogoleggiando, scrivendo molto ampio, e che non è la mia calligrafia ovviamente, ma scrive le risposte. Risposte pertinenti, eh? E però non sono mai sicuro. E sono venuto alla determinazione di essere sempre io che muovo senza saperlo, inconsciamente, perché questa a me dà proprio l'impressione che si muova da sé, però alla fine io sono convinto che non è nessuna entità disincarnata, ma che sia io, qualcosa dentro di me, l'inconscio mio. Tant'è vero che molto spesso le risposte le sbaglia. E perché le sbaglia? Te lo dico subito. Perché se io chiedo come andrà quella cosa, eccetera, eccetera, siamo sempre ansiosi, no? Te che sei nell'aldilà, cioè, dammi una mano, cerca di... Quasi sempre, ma quasi sempre, sì, mi dice che le cose vanno bene, che la cosa andrà in porto e così via. E spesso non è così, spesso poi non è così, non funziona, non è vera quella risposta, io lo posso anche constatare poi. Allora alcune risposte sono giuste, cioè le posso controllare nel tempo, e controllando alcune vedo che sono sbagliate. Tende sempre comunque a dirmi che le cose vanno bene, che tutto sarà a posto, che sarà tutto quello che chiedo, Va bene. Ora dico la verità. Da questo posso capire di essere sempre io, cioè il mio desiderio che scrive, che risponde. Io desidero che quella cosa vada bene, ovviamente, o che quella persona sia in un certo modo rispetto a come, insomma, io posso dubitare. E mi dice sempre positivo, tranne qualche volta le cose negative me le dice con un tatto incredibile, cioè no, come se, sì, però insomma, riesce a trovare delle parole che non sono del tutto negative, anche se capisco che, ma raramente, poi sempre va bene. Quindi io capisco che è la proiezione dei miei desideri, io chiedo e mi rispondo, ci faccio una domanda e si ponga la domanda e si dia una risposta. Ecco, tipo Marzullo, capito? Quindi anche lì ci sono grossi dubbi. È il mio subconscio che ta 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 ta, ta mi scrive la rispostina che mi piace avere. Poi le cose non vanno sempre come dice la risposta. A volte sì, e dico, ti hai indovinato, per forza. È come lanciare la monetina, 50%, no? Funziona, o sì o no. Vabbè, però è piacevole. Diciamo che è carino scrivere una cosa così. Potrei farlo anche ora se avessi un foglio. C'è un foglio? Che ore sono? Termino con questa cosa qui. Se riesco a trovare un foglio. Ah, guarda. Lo studio LM, dietro è bianco. lo studio LM per ora ha sospeso, no? Sì, perché c'è le feste, poi ci si fa. Voglio andare a quella parte perché forse, ma non so, forse si legge meglio quello che scrivo, però non si può vedere mentre scrivo. Però, ecco, se qualcuno ha una domanda, no vabbè, me la faccio da me la domanda. Tanto vi faccio ciao, la prima cosa da dire è ciao, scrivo ciao, e vediamo come mi risponde. Ve la faccio vedere dopo, perché non ho una telecamera. Io l'aspetto da anni, ho una telecamera. Vabbè. Ecco, sta scrivendo. Ecco qua. Vediamo se si riesce a vedere. Non lo so. Ecco. Si riesce a vedere? Eccolo qua. Ciao. Con il... Hai visto? Io ho scritto ciao sopra con la mia calligrafia. Sotto è venuto questo grande ciao. Sto cercando di illuminarlo se è possibile. Insomma, si vede, dai. Si vede. Con il riccio, Ora faccio una domanda, che posso domandare? Allora, non c'è nessuna domanda che mi prema. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuol fare la domanda. Sono molto suggestive le registrazioni effettuate dal centro di parapsicologia di Bologna, sono famosi, al castello di Azzurrina. Ho un video pubblicato che testimonia un reperto estratto. È uno spot di un weekend horror che organizzano degli amici in Romagna, prevede tra l'altro la visita notturna del castello, bellissimo, non lo dimenticherò mai, tra l'altro accadde di tutto. Sì, però secondo me nei castelli un po' di roba, come dire, un po' di roba organizzata, no? Allora, chiediamo. Dunque, Video Firenze avrà molto successo. Ho scritto Video Firenze avrà molto successo. Vediamo cosa risponde. Vediamo, mi metto in posizione buona. Vediamo cosa risponde. appoggio e aspetto. Molto breve, leggiamo sotto qui, è un sì. Dunque, questo qui è un sì. Vedi, ha fatto l'accento sulla I senza staccare. Sì. Beh, ovviamente, che cos'è? È il mio desiderio. aspetta, incasseremo molti soldi. Dai. Incasseremo molti soldi. Dagli sponsor, ecco, scritto è, casino di soldi dagli sponsor, paura della risposta, ecco, è già cominciato. Sta scrivendo. Io so cosa ha scritto, perché poi mentre scrive mi entra, cioè l'ho in mente io, è quello che sta scrivendo, anche se scrive male. Ha scritto sì, ma poi vedi è andato giù, tutto attaccato, sì, ma non moltissimi. Vaffanculo. Che poi dicevo la mia gestione, vabbè, insomma, sì, molti sì, ma non moltissimi. Ecco. E vabbè, moltissimi, non voglio mica diventare Berlusconi. No, ma che scherzi davvero. Vediamo che mi scriva qui. Intanto Leonardo mi dice: vorrei fare una domanda. Tornerò in Italia? Dove sei, Leonardo? Evidentemente non è in Italia. Mi sta scrivendo dall'estero. Allora, aspetta. No, restiamo qui perché. Allora, Leonardo. Ora, ragazzi, ora mi fa. Perché? Mi fa pagare. fa l'autoscrittura a pagamento. Leonardo tornerà, secondo me ce la voglia, Italia. Io ho scritto la domanda, vediamo cosa risponde. Risponderà sì o no? Si vede? Eccolo lì. Non c'è bisogno di dirlo, è un no. Ma no, come no? Ma Leonardo deve tornare in Italia, scusa. Ecco, Leonardo. Germania, Wiesbaden. Ah, ecco, mi dice a Wiesbaden in Germania. Ah sì, Leonardo, ti ha detto che non tornerai in Italia. Ora però basta, chiudiamo questo capitolino qui, perché sennò diventa uno... Ti assicuro che non è veritiera la cosa, no? Ecco, quindi io ti auguro di tornare in Italia, cioè poi bisogna vedere cosa intendevi per tornare in Italia. Tornare in Italia stabilmente o anche solo per una visita, ecco. Questo è, immagino che tu volessi dire stabilmente, perché una visita in Italia, anche d'estate una piglia ci viene, no? Ma tornare proprio stabilmente. Però ti ho detto di no. Forse a Wiesbaden c'è la sua vita e lì stai. Ah, però, mi dispiace perché secondo me avevi proprio voglia di tornare. Vabbè. Oh, però lo sai che questo dà delle risposte. Voi potete fare le domande. Ma se vuoi fare anche una trasmissioncina senza alcun, come si può dire, impegno, né richiesta di soldi, no, poi lo faccio in privato, no, come fanno questi cartomanti, no, per carità, né speculazione né impegno, può dire delle cazzatissime questo che risponde, forse Leonardo mi vuol dire qualcosa di più preciso. Sto lavorando in Germania ma vorrei tornare in Italia a lavorare, ecco, ho capito. Ti ha detto di no, ma credimi, sbaglia spesso, speriamo. Fece un errore, mi piacerebbe che tu tornassi per te, perché immagino che ti piacerebbe, che vorresti, insomma. E l'ha detto. Bene, insomma, interessante la puntata di oggi. Però vedo che sono già le 23:27 ed è proprio la nostra ora, l'ora in cui noi ci salutiamo. Però il mistero aleggia tra noi. Chissà, a molti ho fatto venire la voglia di fare qualche esperimento. E comunque, prendiamola com'è. Il mistero resterà sempre mistero. Le domande avranno sempre risposte vere, false, ambigue, così. Ma, se non altro, il mistero ci aiuta a vivere, no? Sì, se ci piace. Fabrizio, per l'ultimo messaggino qui, ti ringrazio della bella serata, ciao. Fabrizio, perché ho detto Fabrizio quando era... Dove l'ho letto Fabrizio? Vabbè. Ciao, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Io so, vedo degli spiriti che si muovono, li seguirò, fuori onda, a domani. Ciao. Ah, domani, no, ve lo voglio dire, scusate, domani mattina a Palazzo Vecchio, lì fuori, fra Palazzo Vecchio e gli Uffizi, ci sarà una manifestazione. Perché 350 persone potrebbero perdere il lavoro, sono quelli di Firenze Musei, che si occupa dei servizi per i musei, servizi extramuseali ma per i musei fiorentini, statali, musei statali dello Stato. Il signor Bondi ha pensato di rivolgersi a un altro ente di servizi, e probabilmente 350 persone potrebbero perdere il lavoro. E c'è uno di loro che mi ha scritto, mi ha detto se domattina io potrei essere lì, se potresti essere lì qui da noi, sì, domattina verso le 10, loro sono dalle 9 alle 11, manifestano in quel punto fra Palazzo Vecchio e gli Uffizi, no, è proprio un punto dove passa tantissima gente, tanti turisti, non so quanti saranno, se saranno tutti 350, però sono tanti, e noi siamo con loro, perché non puoi prendere, magari togliere a Firenze Musei questo compito e magari a darlo a qualcuno di Milano o di chissà dove, capito, no? Vorrei e togliere il lavoro a 350 persone. Manifestano pacificamente, quindi insomma, ve lo dico, chi vuole essere solidale con loro, perché quando si tratta di arte, di musei, io sono sempre molto, molto ricettivo. Quindi andrò a trovarli, così, per solidarietà, ecco, domattina farò qualche foto, le cose che poi butterò su Facebook, Quindi allora, ciao davvero, buonanotte davvero, fuori onda. Oh, via, che c'è? Tutti questi fantasmi? No, non sono stato io, no, non parlavo di voi. Non è vero, c'è nessuno. Oh, lì c'è buio, lo so. Va bene, mettiamo a posto le nostre cosine. Sì, bella serata. Questi argomenti sono sempre fantastici, creano un'atmosfera. Magari domani si fa un altro pochino di telescrittura, no? Dai. Scrittura automatica, telescrittura, fammi ti fare, chiamalo di fare, e chi sei qui? Dai, spengi la luce, vieni. Pino, dove? Sto facendo il fuori onda, devo spengere la luce. Ah, il computer no. No, si spenta la luce, no. No, Pino ha spento la luce, stavo per spengere io. Vedi, però aveva il problema, questo è un po' è rimasto così. Non so come fare, è rimasto fisso.
Appena arrivo qui, che clicco, riparte.
Sì, lì. Vabbè.
Prima ripartita.
Ma questo, cioè, non so se mi spiego. Questa è un'altra serata.
Ah, che cazzo c'entra qui?
Forse è andato a sbattere. È rimasto fermo, capito?
Ma come si fa a rinnovare?
Aspetta. Ecco, vedi, sì. Capito, forse inavvertitamente. Ora vediamo bene, eh? Perché non vedo l'orario lì. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ah, vabbè. Io chiudo, buona.